cuore e denari.
Capriccio di mattina, la pioggia si avvicina. Capriccio a mezzogiorno, meglio togliersi di torno. Capriccio micidiale, giornata assai speciale. Capriccio di sera, buonanotte, poi si spera.
Una filastrocca tratta dal libro Capricci che passione di Giusy Quarenghi e Chiara Carrere. Sì, li conosciamo tutti i capricci, perché prima di essere adulti siamo stati tutti bambini. Non si può essere bambini senza fare i capricci. Tra l'altro i capricci servono, aiutano a diventare grandi e anche a far crescere i genitori. Ma intanto salutiamo i nostri ospiti. Parlando di bambini non poteva mancare Alberto Pellai, medico, scrittore, psicoterapeuta e ricercatore in igiene e sanità pubblica all'Università di Milano. Buongiorno Alberto, bentornato.
Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti.
Alberto, ogni bambino ha il suo repertorio, tu di bambini ne hai quattro e non hai che l'imbarazzo della scelta. Diciamo che hai un programma molto ricco, quindi quali sono i classici di Casa Pellai? E lo chiediamo naturalmente anche a chi ci sta ascoltando, perché c'è chi è esperto in strilli, chi in silenzi, chi in bronci, chi in sceneggiate, chi punta i piedi.
Beh, direi che ci sono i capricci del genere voglio tutto, oppure ci sono i capricci del genere qui comando io, ci sono poi i capricci tra fratelli, cioè quelli che poi ritornano al genitore dicendo lui mi ha fatto questo, lui mi ha fatto quello. In una famiglia numerosa come la nostra ci sono più situazioni relazionali in cui è possibile che il bambino non riesca a controllare la sua rabbia, oppure abbia una forte sregolazione emotiva, o entri in una zona di conflitto col genitore per affermare un bisogno che non sa gestire in altro modo.
Allora, benvenuti, oggi scriviamo le prime pagine di un manuale di capricciologia. 800 24 00 24, potete anche raccontarci i capricci che facevate voi quando eravate bambini, quindi naturalmente il nostro numero verde è aperto anche a chi non ha bambini, ma è stato bambino. In linea con noi abbiamo anche il piacere di avere Roberta Cavallo, consulente genitoriale, formatrice specializzata nella fase della crescita e autrice insieme ad Antonio Panarese di Smettila di fare i capricci, Mondadori Edizioni. Buongiorno Roberta.
Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti, anche buongiorno al dottor Pellai.
Roberta, spesso di fronte ai capricci i genitori vanno in crisi, no? Vorrebbero proprio farli smettere, possibilmente all'istante, ma non ce la fanno. D'altronde è dimostrato che tutte le conoscenze che uno può avere, che cerca di usare quando ha a che fare con i propri figli, non hanno successo quando si devono affrontare i loro capricci. Quindi voi nel vostro libro raccontate i capricci di vita quotidiana, perché questo è il primo messaggio: i capricci fanno parte della quotidianità, anche se noi genitori ne faremo volentieri a meno, o almeno ne vorremmo un po' di meno.
Assolutamente sì, anche i bambini probabilmente ne vorrebbero un po' meno, anche perché più ci si prepara per noi genitori e più alla fine questi capricci rischiano di spiazzarti tutte le volte, rischi di essere sempre impreparato. Ed effettivamente è un peccato che riempiano la quotidianità, perché già il tempo che abbiamo a disposizione oggi purtroppo è sempre meno, quindi siamo costretti a utilizzare il poco tempo a disposizione cercando di aumentare la qualità di questo tempo, vorremmo farlo, ma molto spesso ci troviamo invece a dover gestire i loro capricci, quindi a dare delle regole, alzare la voce, cercare di farli smettere, magari ci mancano gli strumenti giusti per farlo, ma per fortuna insomma i capricci si possono risolvere nel migliore dei modi, magari si riesce anche ad arrivare a farsi evitare che si generino i capricci.
Allora vi mettiamo subito alla prova e abbiamo in linea con noi Deborah.
Abbiamo già in linea con noi Antonella da Viterbo.
Vediamo subito il primo caso, raccogliamo casi di capricci e poi magari cercheremo di fare l'hit parade del capriccio più bello. Antonella, buongiorno.
Buongiorno. La mia bambina si chiama Lucrezia e lei ogni volta che io le nego qualcosa oppure le chiedo di mettere a posto, perché è molto disordinata, si cambia quattro volte al giorno e lascia tutti i vestiti in giro.
A sei anni
appena compiuti, e lei comincia a piangere perché non lo vuole fare. E quando io poi le faccio capire che lei ha sbagliato, che quindi comunque questa cosa non si può fare, lei comincia a piangere, dice non smette fin quando io non la consolo e le dico che non è poi così grave, che alla fine la cosa è risolvibile, nel senso, vabbè, adesso non ti preoccupare, hai capito, e la prossima volta non lo fai, poi la prossima volta lo fa.
Cioè,
certo, di nuovo, però per quel momento. Però la cosa che mi fa tanto caso è il fatto che lei dice non ci riesco più a smettere di piangere.
Allora, grazie Antonella. Facciamo un consulto. Prima Alberto Pellai. Alberto, vorrei, siamo molto sintetici, in due mosse come affronteresti questa situazione, soprattutto qual è l'interpretazione che dai, e poi passiamo a Roberta.
Ma direi che probabilmente cambiare lo schema di questo che sembra essere diventato un comportamento abituale è quello di vieni che insieme mettiamo a posto i tuoi vestiti, cioè fare invece di trasformare quella richiesta in uno scontro, farla diventare proprio un gioco di squadra, in modo che la bambina acquisisce un'abitudine con la mamma e non contro la mamma, e a quel punto poi può farla anche da sola, sempre lodando poi il risultato finale. L'altro aspetto che mi sembra significativo è che nel capriccio poi succede proprio questo: quando si attiva in modo così potente un'emozione, l'emozione poi si sregola e il bambino non riesce più a contenerla. A quel punto diventa proprio un flusso quasi ininterrotto, che è come dire bisogna far ridiscendere tutta la curva della rabbia fino a che dopo molto tempo trova di nuovo pace per poter rientrare in contatto col bambino e poter ripensare a quello che è successo.
Roberta, Antonella ci racconta che la sua bambina si mette a piangere fino a quando la mamma non la consola, minimizzando un po' il motivo di questa sgridata. È un atteggiamento abbastanza frequente?
Non è frequente, in verità l'atteggiamento di Antonella dal mio punto di vista è assolutamente corretto. Noi oggi abbiamo a volte l'abitudine, magari per condizionamenti ricevuti dal passato, di cercare di bloccare il pianto, magari di dire al bambino no, non piangere, smetti di piangere, ma che cosa è successo, dai, non è così grave. Invece l'ideale è accogliere l'emozione del bambino, quindi cercare di comprenderlo, magari di abbassarsi a lui e accoglierlo, abbracciarlo, accarezzarlo, dirgli che tranquillamente può piangere, che se c'è qualcosa che l'ha fatto star male, che l'ha spaventato o l'ha preoccupato, insomma in generale qualcosa che l'ha frustrato, può assolutamente concedersi di liberare l'emozione. Proprio come diceva il dottor Pellai poco fa, questo aiuta a far discendere questa curva emotiva ed è molto importante, perché i bambini più si sentono accolti più poi riescono a trovare la forza la prossima volta per dire per esempio alla mamma mamma non ho voglia di farlo adesso, oppure mamma facciamolo insieme.
800 24 00 24, ci sono anche le ore dei capricci, Alberto, classico il momento di andare all'asilo, sì. di andare a scuola, oppure alla sera prima di andare a fare la nanna, e poi ci sono bambini che non vogliono sentire ragioni, continuano a giocare, non vogliono staccarsi dalla PlayStation. Oggi cercheremo di, non ci sono metodi, vero Alberto, però bisogna mettersi un po' nei panni del bambino, senza per questo venir meno ai nostri compiti, perché i bambini hanno comunque bisogno di avere accanto degli adulti competenti, non degli adulti che si fanno bambini. Di questo parleremo dopo il nostro GR, a cui diamo volentieri la linea. 800 24 00 24, mettetevi in contatto con noi, a tra poco.
Cuore e denari.
E quello cos'è?
La borsetta.
Una borsa è quella cosa orrenda.
A me piace, però dentro ci sono le cose mie.
E che cosa ci vuoi fare?
Io me la voglio portare.
Non ti metterai a fare un capriccio adesso, guarda che non è il momento.
Fa lo stesso, tanto io me la porto.
Sì.
Senti Sidi, adesso basta, eh?
Fa lo stesso.
Ah, fa lo stesso, eh?
E torniamo a parlare di capricci, ogni età al suo. Capriccio dopo capriccio si diventa grandi. Quello che noi genitori spesso consideriamo come un incidente di percorso è in realtà per il nostro bambino un potente strumento di comunicazione. Ne stiamo parlando con Alberto Pellai, che non avrebbe bisogno di essere presentato perché ha cuore denari e di casa, medico, scrittore, psicoterapeuta e ricercatore in igiene e sanità. E abbiamo una new entry, è Roberta Cavallo, consulente genitoriale, formatrice specializzata nelle fasi della crescita e autrice insieme ad Antonio Panarese di un libro che vi invitiamo a leggere, si intitola Smettila di fare i capricci. Abbiamo tante telefonate.
Tantissime, no, stavo anche leggendo il messaggio di questa ascoltatrice che ci racconta di sua figlia che in piena notte si accorge di non avere l'elastico nei capelli e piange perché vuole il codino, anche adesso che ha i capelli corti e non lo usa più. Chissà che cosa vuol dire. Allora, andiamo alle telefonate.
Telefonate, ma intanto voglio chiedere ad Alberto e a Roberta di che cosa hanno bisogno per dare una mano concreta ai nostri ascoltatori. Alberto.
Ma direi che, tanto per cominciare, di adulti che sanno rimanere tranquilli e che si sentono proprio adulti autorevoli di fronte a un capriccio del bambino. Il capriccio quasi sempre, quando in realtà poi diventa problematico da gestire, si trasforma in uno scontro di potere tra un bambino che in realtà va sostenuto e tenuto da una competenza adulta, che è lì con tranquillità a fare proprio il suo mestiere, cioè quello di genitore.
Roberta?
Quello che ho notato nella pratica è che aiuta moltissimo nel momento del capriccio riuscire subito, ovviamente, a mantenersi tranquilli e ad accogliere l'emozione del bambino. Quindi andare da lui e dirgli: amore, che cosa è successo? Dimmi, raccontami, sono qui per aiutarti. Dimmi che cosa senti, sei arrabbiato? Mamma mia, come ti sei arrabbiato? Ecco, questo aiuta molto il bambino a sentirsi subito più tranquillo e accolto.
Roberta, qual è l'errore da evitare?
L'errore da evitare è quello di, che forse è anche la cosa un po' più difficile da fare, soprattutto all'inizio, quello di perdere la pazienza. Quindi di entrare in crisi, perché, come diceva anche il dottor Pellai, questo fa sì che il bambino percepisca una mancanza di sicurezza. Come dire: oddio, io sono in crisi, se anche tu vai in crisi e ti metti un po' al mio livello, qua la situazione chi la risolve? Io ho bisogno che mi aiuti. E poi soprattutto il bambino si sente subito in errore. Invece abbiamo bisogno di stimolare nel bambino l'autostima, di stimolare la sicurezza e di dargli l'esempio che le cose si possono risolvere nella pratica.
Andiamo ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici. Dove mi porti, Deborah?
Ti porto a Milano da Giovanni.
Buongiorno Giovanni.
Buongiorno.
Come se la cava lei?
Esatto.
Col suo artista?
Allora, noi abbiamo una bambina di 4 anni, che è l'argomento della domanda, e poi abbiamo un bambino di 13 che è ancora un pochino presto. Noi pensiamo di essere genitori che gestiscono molto bene i capricci, nel senso che ci mettiamo alla sua altezza, gli parliamo, cerchiamo di spiegargli il perché di un eventuale rifiuto alla sua domanda. Però ci troviamo in crisi di fronte al capriccio quando non c'è tempo per gestire il capriccio. Del tipo: la mattina io la porto a scuola, io alle 7:30 devo essere in macchina per andare al lavoro, altrimenti arrivo tardi. Lì scatta il capriccio e non c'è materialmente il tempo per gestirlo il capriccio.
È vero, Giovanni, perché richiede tempo a mettersi lì, dimmi, ti accolgo, senti. Ci sono dei momenti in cui, e loro lo sanno, bene, Alberto.
Qual è il momento cruciale?
Sì, ed è un po' quello che avevi detto anche tu, Nicoletta, prima del GR, cioè ci sono proprio dei momenti in cui i capricci sono più frequenti e perciò però per noi genitori più prevedibili. Se io so che quella zona lì, cioè il momento dell'uscita da casa per andare a scuola, è un momento critico, e in realtà dentro un po' anche la fase della separazione, è questa la vera fatica del bambino, io mi posso un po' alleare con lui già la sera prima, cioè domattina, quando sarà il momento di uscire da casa, proprio sulla porta, con te che sarai pronto, io ho una piccola sorpresina per questo bambino che deve uscire e che deve correre sulla macchina del papà, la potrai scoprire solo in quel momento. Cioè, questo significa dire che al bambino che io so che quello magari è un momento difficile, però io mi sono già attrezzato per fartelo diventare invece un momento in cui io e te facciamo squadra, e a te succederà una cosa inaspettata ma bella invece di quella cosa così prevedibile ma brutta che tutti conosciamo.
Giovanni, provi e poi ci faccia sapere. Scriva a cuore denari. Proviamo domani mattina. Vito, buongiorno dalla provincia di Sondrio. 800
Cosa è capriccio?
È il telefono che fate capricci.
Il telefono si è incapricciato.
Vito? Dobbiamo assolutamente richiamare.
C'è però la testimonianza di Jessica su Facebook, se vuoi poi te la
dai, leggimela.
Due gemelli di 4 anni. Il capriccio più frequente è quello del stare da solo. Se uno dei due in una passeggiata rimane indietro, anche se solo di 3 metri, si arrabbia e inizia il capriccio del sono da solo e pretende che non lo si aspetti, bensì che si retroceda al suo punto per poi proseguire insieme. Insomma, il tono del suo messaggio è questo.
Roberta.
Sì, spesso i bambini fanno i capricci, o come quello descritto dalla nostra ascoltatrice, proprio perché sono carenti di base, magari di attenzione, quindi approfittano proprio, per esempio, di stare da soli, richiamare l'attenzione e pretendere che il genitore vada da lui. Il suggerimento che mi sento di dare è quello di assecondare ed eventualmente anche anticipare. se sappiamo che questa è la difficoltà del bambino, quello che può aiutare in altri momenti della giornata è quello di creare dei momenti esclusivi magari per lui, rispetto magari all'altra sorellina o al fratellino, in modo che questo vuoto, questo bisogno venga sanato e il bambino non abbia bisogno di creare per forza delle situazioni limite che portano poi al capriccio per attirare per forza l'attenzione su di sé e quindi pretendere delle azioni da parte del genitore, quindi sembrare anche un po' un piccolo tiranno.
Roberta, nel vostro libro c'è un capitolo dedicato ai bisogni supremi dei bambini. Voi scrivete che se non vengono assecondati, ascoltati e soddisfatti, se il bambino non riceve le giuste attenzioni, imparerà a prendersele e quindi a fare i capricci. Ma quali sono questi bisogni?
I bambini hanno bisogno in generale di essere ascoltati molto, accolti nelle loro emozioni, di sapere che noi per loro ci siamo e li amiamo qualsiasi cosa facciano, anche quando sbagliano, quando combinano qualche marachella, li amiamo lo stesso, li amiamo sempre e diamo loro la possibilità eventualmente di rimediare. Questo può sembrare un luogo comune, sembra di fare filosofia anziché di dare cose pratiche, in verità anche insomma, se iniziamo a provarlo e a sperimentarlo notiamo che più diamo ascolto ai bambini, più li osserviamo, più li ascoltiamo e più i capricci in automatico regrediscono, perché riusciamo ad andare subito ai loro bisogni profondi, tra cui anche c'è quello per esempio di dare le regole o dire dei no, perché a volte il dubbio è ma cavoli se faccio così poi il mio atteggiamento è troppo molle, è troppo...
Brava, questo è un po' il pensiero, che sia poco educativo, che rimaniamo praticamente in balia dei capricci dei nostri bambini, gli assecondiamo troppo, esistono invece, c'è invece la necessità di dire dei no e di dare delle regole ben precise. Alberto,
assolutamente sì.
Concorde anche Alberto?
Io credo che poi il bambino si senta davvero protetto da un adulto tranquillo e autorevole che gli ha fatto capire che alcune cose si fanno perché in realtà servono proprio a lui e così con me vicino tu ti senti davvero più forte, non perché io sono più potente, ma perché ho dentro una competenza che in automatico ti trasmetto nel mio modo di stare con te.
Alberto, abbiamo parlato dei bisogni supremi dei nostri bambini, ci sono anche i bisogni dei genitori?
Ma certo, i bisogni dei genitori sono quelli che spesso poi vanno proprio in crisi nel momento in cui scoppia un capriccio, perché di per sé poi il capriccio è proprio quella zona in cui la sintonia tra l'adulto e il bambino si frantuma e si sgretola, perché il genitore ha dentro probabilmente una programmazione sulla sua fretta, sui suoi impegni, sulle sue priorità, e il bambino invece ha un altro tempo, altri bisogni, altre priorità. Allora, quando il genitore sente che gran parte dei capricci del bambino stanno proprio in una zona in cui il bambino cerca di fargli capire sei troppo stressato, sei troppo di fretta, forse una cosa che può fare lui, l'adulto, è dire hai proprio ragione, questa mattina il papà è veramente troppo di fretta, non ha tempo e quindi io non ce la faccio. Io penso che ne so, mio figlio Pietro, gli dico guarda Pietro stamattina hai proprio ragione a essere così un po' insofferente, perché il papà è veramente impossibile, ha troppe cose da fare, troppo di fretta, ma ti prometto che questa sera recuperiamo. Ecco, già questo significa dire al bambino ho capito quello che mi stai dicendo ed ho proprio capito che io sono in una posizione troppo lontana da te.
Cioè i capricci, abbiamo detto che ogni età ha il suo capriccio, un ascoltatore ci ha scritto al 349-238-6666 che i capricci non finiscono mai. Abbiamo aperto la puntata con un sms appena arrivato quando abbiamo lanciato il tema di un'ascoltatrice che ci scriveva parlate anche dei capricci degli anziani, con mio figlio tutto bene ma con mia mamma una tragedia. C'è un'età in cui il capriccio cambia un po' messaggio, Alberto? Cioè se fino ai 6, 7, 8 anni possiamo ancora definirli capricci, quando si presentano nella fase dell'adolescenza sono capricci o sono altri messaggi?
No, sono proprio tutta un'altra cosa e sono bisogni di autonomia, di separazione, di autodeterminazione che spesso però i genitori continuano a gestire invece con la stessa modalità di quando quel ragazzo che adesso ne ha 12 o 13 aveva invece 5, 6 o 7 anni. Ecco, quella è la zona in cui lo scontro, il conflitto con un figlio impone di cambiare lo stile, il modo con cui gli si sta di fianco. Invece molti genitori fanno così fatica a cambiare che davvero mettono poi il figlio in una sorta di cortocircuito. fa delle cose, chiede delle cose per diventare più grande e si trova di fronte a genitori che non riescono a cogliere il messaggio che c'è dentro alle sue richieste e che anzi lo trattano ancora peggio di quando era un bambino, e lì lo scontro diventa quasi irrisolvibile.
Quindi le sfide per i genitori non finiscono mai. 800 24 00 24, apriamo ai capricci di tutte le età. D'altronde genitori non si nasce ma si diventa, e il capriccio è una piccola grande sfida che dobbiamo imparare ad affrontare. Andiamo ad Anna che ci chiama da Roma, buongiorno.
Poi ricordiamoci di ridare il libro perché gli ascoltatori lo chiedono.
Sì, lo facciamo, ed è anche una bellissima foto.
Molto carina, sì. Smettila di fare i capricci di Roberta Cavallo e Antonio Panarese, gli autori di bestseller letti da 50.000 famiglie italiane.
E nella quarta di copertina c'è scritto come fargli spegnere senza pianti la TV, l'iPad o il computer, come convincerlo a riordinare la cameretta, come fargli lavare i denti e le mani senza i soliti tira e molla, come fargli fare tutti i compiti senza urla e minacce. Insomma, direi che è un libro magico. 800 24 00 24. Anna.
Forse abbiamo... Ah sì, Anna,
buongiorno.
Sì, buongiorno, grazie per la risposta che potrete darmi. Io volevo dire che ho un nipotino di 6 anni che è stato molto coccolato dalla mamma all'inizio, poi purtroppo per lavoro ha dovuto assentarsi. E adesso addirittura sta fuori anche fino a 2-3 giorni e per poi tornare, grandi abbracci eccetera, poi il bambino resta sempre sulle sue. Nel frattempo devo dire ha avuto anche una bimba che adesso ha 4 anni e che è molto più, come dire, è molto più allegra, molto più aperta eccetera. Lui invece si chiude e ostacola qualsiasi cosa, non vuole camminare, non vuole andare all'asilo, non vuole lavarsi le mani, e fa i giochi e dice quando ho finito di giocare vengo a mangiare, ogni cosa
è un pretesto per
una trattativa, insomma.
Ecco, per fare una trattativa.
Il problema è che non c'è sempre la mamma. Ci sono io e poi quando c'è la mamma lui continua a fare così.
E con lei invece, Anna, come si comporta?
Ma lui, io cerco di farlo ragionare, cerco di spiegargli bene tutte le cose, sembra che mi stia a sentire, poi dopo mi risponde sì, però io adesso faccio questo e poi faccio come dici tu. E andiamo avanti così, è una fatica
immagino.
Immane.
Allora Anna, facciamo così, un intervento rapido di Alberto Pellai. Da quanto mi ha raccontato Anna, Alberto, questo bambino insomma ha un po' potrebbe avere tanti motivi per mandare questi messaggi, no?
Sì, la cosa, forse la percezione che ho un po' io è come se lui avesse perso proprio il suo posto, il suo ruolo, la sua funzione per tanti motivi diversi. Quindi io invece di stare lì a contrattare ogni singolo passaggio, ogni singolo momento, proverei a inventare per lui piccoli momenti esclusivi dove l'adulto di riferimento fa solo con lui delle cose molto belle, anche solo andare insieme a prendere un gelato al pomeriggio io e te, e in qualche modo glielo ricorda, gli dice stai tranquillo, guarda, ricordati che che oggi pomeriggio fra 3 ore io e te faremo questa cosa, che dovrebbe aiutarlo proprio un po' a tranquillizzare quel bisogno che invece vede irrisolto e insoddisfatto e su cui continua ad attivare gli adulti che ha intorno a lui.
Allora, io vorrei raccontarvi in breve, cioè anzi ve lo leggo, un messaggio che racconta un po' anche un pensiero che si legge negli SMS. Un ascoltatore ci scrive: io 50 anni fa non ricordo di aver avuto tutta questa tolleranza verso i capricci, ma ora noto di avere ben chiari regole e doveri. Un po' meno noto questa consapevolezza nei giovani d'oggi. Insomma, l'avevamo appena accennato, ma ci ritorniamo e ci ritorno con Roberta Cavallo. Questo modo di accogliere il bambino, di ascoltarlo, viene interpretato un po' come un atteggiamento poco educativo, anzi rischia di tirare su, di allevare secondo alcuni dei tiranni che usano il capriccio anche per mettere in scacco i genitori, soprattutto sono abbastanza furbi, lo fanno nei momenti, no, strategici, quando si deve andare a scuola, scuola piuttosto che al supermercato quando c'è pubblico intorno, in modo che riescano ad ottenere quello che vogliono. Insomma, c'è uno zoccolo duro di ascoltatori di Cuore Denari che prende un po' le distanze da questo atteggiamento. Alcuni suggeriscono addirittura una bella sculacciata e poi il bambino si convince. Roberta.
Sì. Sicuramente te lo il bambino, allora, da un lato c'è la nostra difficoltà come adulti di trovare il giusto equilibrio, quindi ad oggi facciamo difficoltà a trovare un equilibrio tra l'essere autorevoli quando magari bisogna dire di no o dare delle regole, mantenere il nostro ruolo e nello stesso tempo riuscire a essere accoglienti. Abbiamo sempre paura di esagerare o da un lato o dall'altro. Quello che noto è che i bambini vanno spesso in crisi non tanto per questa mancanza di elasticità, ma in quello che nei genitori di oggi, non in tutti, ma nella maggior parte, è una sorta di insicurezza di fondo che noi non abbiamo. Abbiamo la sensazione che ci manchino le risorse giuste, abbiamo spesso la sensazione di sbagliare, di non fare bene per i bambini. Diamo una risposta ma non siamo sicuri della risposta che abbiamo dato, spesso addirittura deleghiamo a loro, chiediamo a loro in continuazione che cosa vogliono mangiare, a che ora vogliono uscire, che cosa vogliono fare. E questo a volte viene percepito come una mancanza di sicurezza. Allora il bambino dice: qua qualcuno di sicuro ci deve essere, se non lo percepisco dagli adulti che sono con me, allora forse me la devo strutturare io questa sicurezza. Ed ecco che si instaura un po' quel meccanismo che viene definito come un meccanismo del bambino tiranno, se così possiamo dire. In verità questa cosa ci fa apparire un bambino molto sicuro di sé, che domina, che vuole sempre dire la sua. In verità poi dentro prima o poi la fragilità del bambino viene fuori, ed ecco che qui si innescano poi a volte i pianti deliranti, puntare i piedi, dire sempre no, per cercare il modo di evacuare questa frustrazione, perché per il bambino è una responsabilità troppo grande da portare. E che, come dicevamo poco fa, le regole e i no vanno assolutamente dati, ci mancherebbe, i bambini li vogliono, a volte è soltanto una questione del come.
Allora proviamo a fare questo esercizio, se avete seguito la puntata, se siete d'accordo, provate a mettere in pratica i suggerimenti di Alberto Pellai e di Roberta Cavallo, autrice di Smettila di fare i capricci. Datevi tempo, una decina di giorni, e poi raccontatecelo, scriveteci a Cuore Denari, che leggeremo sicuramente la vostra mail e magari torneremo sul tema. Grazie ad Alberto Pellai, grazie a Roberta Cavallo.
Grazie a Marco Lombardi, Zotta Shen, Carmelo, Lauricella.
Una Carmela con la barba.
Stamattina, insomma, ne combino un po'.
A domani.
A domani.